giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto, per riuscire a trovarci in internet è abbastanza semplice. In internet noi abbiamo messo praticamente tutte le nostre idee e tutto quello che noi facciamo per un totale di circa 23 volumi, se fossero stampati, 23 libri se fossero stampati. Per cui in internet trovate tutto di noi, anche se molte cose chiaramente non le abbiamo messe, però penso che quando si sono messi 23 volumi si può dire tranquillamente di aver messo un po' tutto. Per trovarci in internet è semplicissimo. Su qualunque motore di ricerca voi usate, da Google ad Arianna, a Virgilio, a America Online, a qualunque, basta che voi scriviate Claudio Simeoni, oppure Stregoneria, oppure Paganesimo, oppure Collegio dei Sali, oppure Federazione Pagana, e voi ci trovate senza problemi. Ad ogni pagina che trovate, magari da prima non è un index, non è un indice, magari può essere anche una pagina interna, per esempio alcune persone che cercano con Stregoneria trovano magari Nera Notte, oppure trovano Storia della Stregoneria. Basta arrivare a fine pagina, a fine della pagina basta cliccare su torna all'indice e vi riporta all'indice generale di quel sito web. Dall'indice generale di quel sito web potete saltare sugli altri siti che abbiamo e che manifestano il nostro pensiero, il nostro modo di vedere la vita, il nostro modo di concepire gli dèi. Pertanto trovarci in internet è semplicissimo, ci trovate con una facilità incredibile, non serve l'indirizzo preciso www.http://it.geocites.it/collegio-dei-sali/index, non serve niente di tutto questo. È sufficiente andare sul motore di ricerca e scrivere trova Claudio Simeoni, trova Stregoneria, trova Paganesimo Politeista, trova Federazione Pagana, trova Collegio dei Sali e salta fuori tutto. Pertanto usate internet anche per vedere e leggere quello che facciamo, anche perché praticamente prendere e stamparvi ciò che noi abbiamo messo è la stessa operazione che farei io per mandarvi il materiale se voi me lo chiedete. Cioè, se qualcuno mi chiede dei materiali sul crogiolo dello stregone, io, a parte le conferenze, i dibattiti che non mando e non invio, ma non farei altro che fare esattamente ciò che fate voi, cioè vado sul sito, vado sulla pagina, me la stampo, gli metto un po' di colla e ve la mando. Per cui è inutile che chiedete a me di mandarvi i testi o di mandarvi questo o quel libro, perché più o meno è la stessa cosa che trovate in internet. Potete tranquillamente scaricarvela, mettervela magari in un dischetto, magari fare una formattazione diversa da quella che ho fatto io, che magari è un po' grossa, un po' grande, un po' ingombrante, e poi stamparvela. È una cosa abbastanza semplice, diciamo. Internet ci permette di far girare le idee. È certo che se uno vuole avere un bagaglio culturale considerato, non usa certo mettere le sue idee su internet, si stampa magari a pagamento i libri e almeno sono roba sua, cioè materiale che lui ha. E noi invece non facciamo così, perché il nostro scopo è quello di far circolare idee, di far circolare pensiero, e non ci interessa vendere libri o comunque avere il potere di avere quelle idee. Quelle idee appartengono a, sono nostre, perché da noi sono sgorgate, cioè hanno avuto l'avvio, però appartengono agli uomini, cioè sono idee proprie della società nella quale viviamo. Per cui è giusto che ci sia un patrimonio sociale delle idee anche del singolo, anche se ci farebbe piacere naturalmente che fosse riconosciuto il nostro lavoro. Va bene, detto questo, vi ricordo il rito dell'equinozio d'autunno, il rito che avviene presso il Bosco Sacro il sabato 18 settembre, e vi ricordo che alcune persone sono a Cittadella per quella festa che c'è a Cittadella, la festa dei Veneti, domenica 5 settembre a Cittadella, alle ore 15, cultura, storia e lingua veneta, festa dei Veneti. Questo è scritto in veneto, io sono un veneto, ma il veneto non lo parlo. L'ASE è un evento organizzato da quante associazioni culturali venete e da tanti amici che ama la sua cultura e la sua lingua veneta. Sta qua la sarà un'occasione importante per far vedere che le nostre tradizioni, i nostri valori e la lingua veneta ise ancora vivi e gli altri ginderemo fieri. Va bene. E c'è tutto il programma scritto in veneto che io chiaramente non vi leggo, però è un appuntamento a Cittadella che mi sembra anche abbastanza interessante. Io sono stato alla festa celtica alle fonti di Oniero in Vestagna, quando è stato venerdì scorso. Sinceramente ci ho mangiato anche abbastanza bene, ci ho bevuto anche abbastanza bene, ma mi sembra un lavoro ben riuscito, insomma, ben fatto, al di là di quello che a me non piace molto la musica, non mi piace molto la baldoria, non mi piace molto la conclusione, ma mi sembra che l'esperimento, insomma, sia andato piuttosto bene. Pertanto questo appuntamento è per il giorno 5 settembre a Cittadella. Bene, nella trasmissione di oggi parleremo dell'inno a Zeus e l'inno ad Artemide. Una notizia interessante che ha dato Francesco nella trasmissione precedente era che è in corso il restauro della statua di Roma, e proprio in occasione della firma della nuova Costituzione europea. La statua di Roma è una divinità antica, una divinità tardo-romana, che incarnava quelli che erano gli attributi di molte divinità, fra i quali Artemide, fra i quali Minerva, fra i quali Vittoria, fra i quali Giunone, e che praticamente andava a simbolizzare quelle che erano le virtù della cittadinanza romana, di ciò che era Roma. Ed è questo il senso magico, il senso religioso della questione. La dea Roma non era una dea per eccellenza, ma era un po' la sintesi di tutti quelli che erano gli attributi divini che i romani attribuivano a se stessi e alla loro città. E mi sembra bello, in effetti, che la firma della nuova Costituzione avvenga su quegli attributi. In fondo, Artemide è il principio femminile della vita, Minerva è l'arte dell'agguato, è l'arte attraverso il quale gli uomini costruiscono la scienza, la tecnica, il loro modo di affrontare la vita. Giunone è la nascita, è l'essere natura. Vittoria era un modo con cui guardare la quotidianità, guardare le contraddizioni dell'esistenza, e così via. Cioè, sono importanti questi simbolismi, e sono importanti proprio in un'occasione in cui si va a gettare le fondamenta della nuova Europa, perché le fondamenta della nuova Europa, volenti o nolenti, appartengono alle antiche culture religiose. Perché? Perché il cristianesimo non ha apportato niente. E non ha apportato niente, ha apportato soltanto il disprezzo per l'uomo, il gioco dell'omicidio per l'omicidio, il campo di sterminio, il disprezzo per i diritti delle persone. Ricordiamoci che il codice civile che va a sancire i diritti delle persone all'interno della società noi lo abbiamo perché lo ha promosso Napoleone Bonaparte sulla scia della rivoluzione francese, una rivoluzione francese che ha avuto il suo culmine nel tagliare la testa al rappresentante di Dio in terra. Cioè il riconoscimento dell'uomo come soggetto di diritto noi lo abbiamo proprio con una lotta fatta senza pari contro l'orrore, al terrore, alle ingiustizie del cristianesimo. E anche oggi il cristianesimo continua a distruggere la vita degli uomini, la loro anima, i loro sentimenti, il loro modo di guardare la vita proprio attraverso gli oratori, attraverso le parrocchie, attraverso tutti quei preti che l'unica cosa che sanno fare è stuprare bambini. L'unica cosa che sa fare un prete è stuprare bambini. Ed è veramente vergognoso che la società civile continui a consentire a preti, a suore, di continuare a stuprare bambini. Ed è di una violenza, di una vigliaccheria che è veramente immane. Ebbene, per costruire il futuro però, le persone non possono prendere nulla dal cristianesimo, perché il cristianesimo non ha niente da dare agli uomini, in quanto il cristianesimo trasforma gli uomini solo in bestiame del suo grece. Ebbene, noi questa sera invece vogliamo vedere un modo di farsi pagano e vogliamo leggerci l'inno a Zeus di Callimaco. Callimaco è un individuo della Grecia classica e questo individuo della Grecia classica scrive un inno a Zeus. A proposito, lasciate attaccati i telefoni, ma io non rispondo ai telefoni fino alla fine della trasmissione. Nelle libagioni per Zeus, che altro si potrebbe cantare di meglio del Dio stesso, sempre grande, sempre sovrano, liberatore dei pelagoni, legislatore dei celesti? E come lo canteremo di Teo o Liceo? E in dubbio assai il mio cuore, poiché è disputa la nascita. Zeus, tu, dicono, sui monti dell'Ida sei nato. Zeus, tu in Arcadia, chi dei due padre ha mentito? I cretesi mentono sempre, anche la tomba tua, signore, hanno architettato i cretesi, ma tu sei morto, sei eterno. In terra Parrasia ti generò Rea, dove più fitto il monte era coperto di macchia, perciò quel luogo è sacro e bisognoso di lizia. Nessun animale, né alcuna donna vi accede, ma lo chiamano gli Apidanei, antico giaciglio del parto di Era. Là, quando la madre dal grembo possente ti ebbe deposto, subito cercò un flutto d'acqua perché del parto la sozzura netasse e lavasse il tuo corpo. Ma non ancora scorreva il possente l'Adone, né l'Erimanto, il più lucente dei fiumi, ancora priva d'acqua era tutta la Zenia. Ma era destino che ben ricca d'acqua fosse detta poi. Allora, quando Rea sciolse la cinta, molte antiche querce sull'umido Iaone crescevano e molti carri il Melante portava e sul Carione, pur se l'acqua vivace, molti serpenti ponevano tane e a piedi il viandante sui crati e su metope ciottolosa andava, assetato. Ma molta acqua era sotto i suoi piedi. Allora, presa d'angoscia, parlò Rea sovrana, terra cara, sgravati anche tu, il travaglio tuo è lieve, disse la dea, e tenendo in alto il grande avambraccio, colpì con lo scettro il monte, vi si aprì voragine ampie e scaturì un grande flutto, lì rese lucente il tuo corpo sovrano, e in fascia volto ti affidò a Neide che ti portasse nell'antro cretese, e tu crescessi nascosto a Neide, la più veneranda tra le ninfe, che assistettero al parto, la prima per nascita, dopo Stige e Filira. E non con vana ricompensa le ripagò il favore la dea, ma il flutto col nome di Neide chiamò, questo non lungi dal borgo dei Cauconi, detto Lepreo, possente si unisce a Nereo, e da essa l'acqua più antica bevono i figli dell'orsa Licaonina. Quando Tere lasciò portandoti a Cnosso, padre Zeus, la ninfa, era Atene nei pressi di Cnosso. Allora, oddio, l'ombelico ti cade, perciò che a quella piana di ombelica da allora danno nome i Cidoni. Zeus ti prese in braccio dei coribanti compagni, le melite di dite e ti collò a Drastea in un aureo canestro e tu suggesti la mamella feconda della capra maltea e ti cibasti insieme di dolce miele, perché subito si mise al lavoro l'ape Panacride sui monti dell'Ida che son detti Panacra, e intorno a te danzarono vivaci i cureti e la Prilis battendo le armi perché le orecchie di Crono il rimbombo dello scudo udissero e non il suono dei tuoi vagiti. Crescesti bene e bene fosti allevato, celeste Zeus, e subito fosti fanciullo e presto ti giunse peluria di barba, ma ancora bambino fu ogni tuo piano compiuto. Per questo, anche pur se grandi fratelli, non ti invidiarono il cielo di mora indivisa. Non erano fatti veraci gli antichi poeti, i cronidi, dicevano, in tre divisero a sorte le sedi, ma chi affiderebbe alla sorte l'ab d'Olimpo, se non fosse ben sciocco? Si può tra pari porzioni a sorte tirare, e c'è un abisso fra quelle, siano le menzogne mie convincenti d'ascolto. Non la sorte ti fece re degli dei, ma l'opera delle mani, la tua forza e il potere per cui ti ponesti accanto al tuo trono. Bene. E l'uccello, sommamente eccelso, hai fatto nunzio dei tuoi consigli, siano essi fausti ai miei cari, e degli uomini forti e scelti migliori, non di navi gli esperti, o il guerriero che brandisce lo scudo, ma il poeta. Ma il resto lo hai lasciato agli dei minori, agli altri, che ne abbiano cura. Tu hai scelto i reggitori di città, proprio loro, che hanno la mano sul contadino, sull'esperto di lancia, sul rematore, su tutto. Cosa non è sotto la forza del dominatore? Noi cantiamo ad esempio i fabbri di Efesto e gli armati di Ares, i cacciatori di Chitone, Artemide e di Fedo e di Febo, gli esperti dalle vie della cetra, ma da Zeus vengono i re, perché nulla è più divino dei sovrani di Zeus. Perciò li hai scelto a tua parte e hai dato loro di reggere le città, e tu stesso sedesti sulle rocche e sorvegli chi con sentenze perverse e chi al contrario il popolo adrizzi, e hai dato loro prosperità ed abbondante ricchezza a tutti, ma non nella stessa misura. Lo si può giudicare dal nostro re. Egli è andato assai avanti, alla sera gli compie ciò che medita all'alba, alla sera i piani più grandi e i minori appena li medita. Gli altri, qualcosa in un anno, qualcosa neanche un anno di qualcosa, il compimento è frustrato del tutto tu stesso, e troncato la brama. Salve grandemente, sommo Cronide, datore di beni, datore di serenità. Chi le tue imprese potrebbe cantare? Non fu mai, né mai vi sarà, chi di Zeus canterà le imprese. Salve padre, ti saluto di nuovo, concedi virtù e ricchezza, prosperità senza vita, non puoi innalzare gli uomini di virtù senza ricchezza, concedi virtù e prosperità. E questo è l'inno a Zeus di Callimaco. Bene, questo va dalla nascita di Zeus, da quando Rea lo deve partorire, e da quando Rea nel partorirlo ha i suoi problemi e ha le sue difficoltà, sia per farlo nascondere da Crono, sia perché deve modificare l'universo in cui vive. Perché Rea, nel partorire Zeus, deve modificare se stessa, deve modificare la Terra, perché tutto sta sotto la Terra, ma nulla appare al di sopra di essa. Per cui Rea, quando deve partorire Zeus, deve cambiare anche la sua conformità. Se volete ritornare all'esempio scientifico, noi abbiamo sì che esiste una Terra, ma è una Terra muta fin tanto che l'atmosfera non la copre, e fin tanto che da quella Terra muta non escono i fiumi, non scorre l'acqua. Pertanto, per partorire Zeus, che in realtà significa partorire la vita e partorire la possibilità che sulla Terra nasca una natura, noi abbiamo una vera e propria trasformazione di quello che è il mondo. E questa trasformazione è fatta da Rea. È fatta da Rea grazie ai Coribanti e grazie alla necessità che ha Rea di nascondere Zeus alle attenzioni di Cronos. Cronos, il tempo, ha terrore che qualcuno lo pieghi a se stesso per far nascere nuovi dei, per far nascere nuove trasformazioni. E Crono è attento affinché nessuno separi qualcosa da se stesso. Infatti Crono fagocita i suoi figli, no? Fagocita Estia, fagocita Demetra, fagocita Era, fagocita Poseidone, fagocita Ade, proprio perché vuole impedire a tutti questi figli di separarsi da se stesso, cioè di separarsi dal tempo. Ma uno di questi figli invece, grazie a Rea, grazie alla terra, si separa dal tempo, ed è l'atmosfera, ed è Zeus, è il cielo, non il cielo stellato, ma è il cielo che noi guardiamo quando alziamo gli occhi e vediamo il blu luminoso. Ebbene, Zeus si separa dal tempo, si separa da Cronos, riesce a vivere, riesce a stabilire il suo dominio su Rea, sulla terra, e riesce a costruire le condizioni affinché la vita possa germinare. Da Zeus nascono i re. Questo da Zeus nascono i re andrebbe detto in maniera più corretta, dicendo che da Zeus nascono coloro che modificano la vita stessa. I figli di Zeus in stregoneria o i figli di Giove in stregoneria sono quelle persone o quei soggetti o quelle parti della specie che hanno la capacità di modificare il corso della propria specie, cioè sono quei soggetti che sono in grado di costruire il piano evolutivo in base ai loro bisogni e alle loro tensioni. Ebbene, questo inno a Zeus, che non è altro che un inno alla vita, è fatto da Callimaco, il quale Callimaco, come tutti i poeti, come tutti gli scrittori, ha necessità di dare qualche leccatina al potere, perché ricordiamo che Callimaco era un maestro di periferia, cioè quei maestri che nel mondo antico insegnavano per strada, insegnavano ai ragazzi, insegnavano a leggere e scrivere proprio per strada, perché là avevano le aule, e via via facevano carriera, cioè i maestri migliori facevano carriera, e a un certo punto il comune, oppure il prefetto, oppure il quartiere gli concedeva un'aula da usare, uno spazio, allora magari era il porticato, magari era una stanza vera e propria. E Callimaco fece tutta la carriera diventando praticamente il maestro a palazzo, passando dalla strada al palazzo, proprio perché la qualità dei suoi versi, la qualità di quello che lui raccontava era così nobile e così bella, diciamo così, da meritarsi tutta questa carriera. Naturalmente non tutti i maestri allora facevano questo tipo di carriera, alcuni sì, alcuni no, chiaramente, però erano centinaia di migliaia, e uso il termine centinaia di migliaia di persone che facevano il lavoro del maestro, cioè che praticamente per strada insegnavano ai ragazzi a leggere e a scrivere. A Roma erano tavolette di cera, erano praticamente dei contenitori di cera che venivano incisi con uno stilo e i ragazzi imparavano a leggere, a scrivere, a far di conto. Ed erano, torno a ripetere, centinaia di migliaia. Quando arrivò il cristianesimo, già attorno al VI secolo, l'intera cultura antica era andata distrutta. Bene, Callimaco è uno di questi maestri di strada che arriva a fare carriera. E nel suo inno a Zeus, in realtà, fa un elogio anche al re della città, anche all'imperatore della città, che in realtà gli regala anche un po' di carriera. Però quello che a noi interessa sapere di quest'inno a Zeus è la parte in cui Rea partorisce Zeus, cioè Rea, che non è altro che la dea delle dee, perché è la terra, è il pianeta su cui noi viviamo. Lo so benissimo che nelle antiche tradizioni il pianeta veniva indicato col nome di Gaia, però è un errore, è un errore che hanno fatto gli antichi ed è un errore che ce lo portiamo avanti per tutta una vita. In realtà il nome del pianeta è Rea, ed è il pianeta che partorisce la sua atmosfera che è Zeus. Gaia è il fondamento della vita, è la sostanza alla base della vita, è la non coscienza, è l'intero universo che si trasforma in cosciente, per cui Gaia è tutto ciò che esiste, al di là di come ciò che esiste si presenta a noi. Rea invece è il pianeta, e il pianeta partorisce l'atmosfera, partorisce Zeus e partorisce gli altri figli, partorisce il mare fecondo, partorisce l'Ade per i figli di Zeus, cioè per i figli dell'essere natura, partorisce l'essere natura e partorisce due cose che sono fondamentali, è la crescita e libertà. La crescita è Demetra e libertà è Estia. Cioè queste divinità che sono partorite proprio dalla terra sono le condizioni che la terra detta affinché la vita possa svilupparsi. E a queste condizioni, naturalmente da queste condizioni, si separa Zeus, perché la vita si sviluppa attraverso il mutamento, attraverso il tempo. E la guerra fra Cronos e Zeus non è altro che questo, il diritto di Zeus di usare il tempo per costruire la vita. Non è che il tempo sia molto d'accordo su questo, però Zeus combatte il tempo, si appropria del tempo e usa il tempo per costruire la vita. Altre battaglie poi dovrà affrontare Zeus, due grandi battaglie, ed è la Titanomachia e la Tifonomachia. La Titanomachia è la richiesta di Zeus ai titani di poterli usare per costruire la vita all'interno degli esseri della natura. Noi non siamo altro che un crogiolo di titani, tutti gli esseri figli di Era non sono altro che un crogiolo di titani, e i titani dal Tartaro stanno sì nel Tartaro fisico, ma stanno anche nel Tartaro quale noi siamo, perché noi siamo un quacervo di Tartaro, siamo un quacervo di titani, e come succede a Dioniso, così succederà a noi, quando i titani ci faranno a pezzi e ognuno si prenderà la loro parte. E poi c'è la Tifonomachia. La Tifonomachia rappresenta un'altra grande battaglia di Zeus per fermare Tifone. Tifone è il figlio di Gaia, il figlio possente, poderoso di Gaia, che deve spazzare via Zeus. E Tifone riuscirà nella sua impresa a spazzare via Zeus, anche se Zeus in questo momento lo ha fermato. Non è ancora il momento. E Tifone sta un po' a livello universale quello che per l'essere natura è Efesto, cioè è sia un costruttore sia un distruttore. Cioè come l'essere natura, come Era, ha partorito Efesto perché Efesto sia in grado a costruire la tabula rasa della vita qualora Era sia in difficoltà, qualora i figli di Era rischiano di distruggere Era stessa, così Gaia ha partorito Tifone proprio perché questa forza, questa potenza potesse spazzare via Zeus qualora Zeus abbia finito il suo ciclo d'esistenza. E un giorno Tifone riuscirà a spazzare via Rea, Zeus e tutti i figli di Cronos, almeno in questo pianeta. Ebbene, questo inno che noi abbiamo letto è un inno a Zeus. E adesso vi leggerò un pezzo, sempre di Callimaco, che è l'inno ad Artemide. Ne leggerò solo un pezzo, perché l'inno ad Artemide è abbastanza lungo. Artemide, Non è cosa da poco dimenticarla nel canto. Celebriamo lei, che accari l'arco e la caccia alla lepre, e l'ampio coro e i giochi sui monti, cominciando da come, seduta sulle sue ginocchia, ancora bambina, disse, così disse al padre una volta: dammi di conservare, babbo, verginità eterna e ricchezza di nomi, perché Febo lungareggi con me, e dammi le frecce dell'arco su, padre. Non una faretra ti chiedo, né un arco grande, per me i ciclopi sette subito costruiranno, e per me un arco ricurvo, ma fa che fiaccole io porti, e vesta il chitone fino al ginocchio frangiato, per uccidere le bestie feroci, e dammi 60 danzatrici oceanine, tutte di 9 anni, tutte ancora bambine, senza cintura, e dammi ad ancella 20 ninfe, figlie di Amniso, che a me i calzari e i cani veloci accudiscano, quando ne linci più ne cervi io seiti, e dammi tutti i monti delle città, assegnami quella che vuoi. Di rado Artemide scende in città, sui monti avrò dimora, e visiterò le città degli uomini solo quando da acute doglie tormentate mi invocano in aiuto le donne, e al loro soccorso, quando nacqui mi assegnarono le moire, poiché nel parto mia madre, ancora portandomi in grembo, non patì doglie, ma senza sforzo mi depose dalle sue membra. Così la bambina, dicendo, voleva toccare la barba del padre, e molte volte invano tese le mani fino a sfiorarla, e il padre, ridendo a lui e accarezzandola, disse: se da me tali figli le dee partoriscono, poco dovrei curarmi di era gelosa e adirata. Prendi, figlia, quanto tu stessa chiedi, e altro il padre, e ancora più grande darà. 30 città a te, e non una sola rocca io dono. 30 città a te, e non altro Dio onorare. Sapranno, ma te sola, e solo il nome di Artemide avranno, e molte città da dividere insieme con gli altri in terraferma e nell'isola, e in tutte saranno altari di Artemide e sacri boschetti, e nelle strade sarai, e nei porti custode. Così dicendo, sancì le parole col capo, andò la fanciulla sul monte bianco di Creta, chiamato di Selve, e di qui all'oceano molte ninfe raccolse, tutte di 9 anni, tutte ancora bambine, senza cintura, e gioì grandemente il fiume Cerato, e gioì Tetis di mandare le figlie e compagne di Artemide. Andò poi dai ciclopi, li trovò nell'isola di Lipari ora, ma era allora il nome suo Meligunide, sull'incudine di Efesto, riti intorno all'incandescente metallo, ungeva infatti grand'opera, costruiva un abbeveratoio per cavalli a Poseidon. Ebbero paura le ninfe, come videro i mostri terribili, simili alle balze dell'orsa, a tutti di sotto il ciglio, lume di solitaria pupilla, come scudo di 4 peli, sogguardava tremendo, e quando udirono il tonfo d'incudine che giante lontano, e il gran vento dei mantici e il loro tremito grave, perché urlava l'Etna, urlava la Trinacria, sede dei Sicani, e urlava vicina l'Italia, rispondeva Cirno con grido possente, quando quelli, i magli sollevati sulle spalle, il bronzo bollente dalla fornace e il ferro ritmo colpendo fortemente sbuffavano. In questo inno ad Artemide noi vediamo Artemide sulle ginocchia del padre, sulle ginocchia del padre Zeus, che chiede delle cose. Chi è Artemide? Artemide è il principio femminile della vita, è l'utero della vita, che si chiama Latona. L'utero della vita porta alla diversificazione delle specie. Dall'utero della vita nasce il principio maschile e il principio femminile, o meglio, nasce prima il principio femminile e poi il principio maschile. In realtà la vita è femmina, la vita maschile non è altro che una variazione sul femminile. Ebbene, Artemide sta sulle braccia del padre e gli chiede qualcosa. Ora, il principio femminile della vita è rappresentato con una bambina di 9 anni, cioè una bambina prima di avere le mestruazioni, chiaramente vergine perché non è posseduta, vergine significa non essere posseduta, e rappresenta quel gruppo di divinità dell'antico paganesimo che erano delle divinità vergini. Noi abbiamo, che io ricordi, 3 divinità vergini. Abbiamo prima il principio femminile della vita. Il principio femminile della vita non può essere posseduto da nessuno, ed è Artemide. L'altro, la seconda vergine, è l'arte dell'agguato. l'arte dell'agguato è a portata di chiunque la manifesti, per cui non può essere posseduta da nessuno, ed è Atena. Abbiamo una terza divinità femminile, che è praticamente libertà, ed è Estia. Estia è il livello di libertà raggiunto dall'individuo, il livello di libertà che si trasforma in verità. Estia è ferma perché è il momento che l'individuo ha raggiunto. Il momento che l'individuo ha raggiunto viene modificato da Demetra, dalla crescita, e manifesta Estia e si ferma. Poi si sviluppa ulteriormente, l'individuo cresce attraverso Demetra e si ferma, manifesta Estia. Estia è ciò che i soggetti della natura hanno raggiunto sia come evoluzione sia come manifestazione di se stessi, per cui Estia è sempre ferma e viene rappresentata al centro della casa, come veniva rappresentata a Roma Vesta, perché è questo il punto in cui io sono giunto. Io non arretro mai, io non torno nell'utero, io non indietreggio di quello rispetto alla conoscenza che ho raggiunto, posso solo andare avanti, io posso solo invecchiare, morire, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma non posso impedirmi di invecchiare, non posso impedirmi di morire. Ecco, questo è Estia. Estia è la libertà, però può essere anche intesa come verità raggiunta in quel momento, cioè la libertà che io ho raggiunto in quel momento. Pertanto esistono queste tre vergini che io ricordo, non mi sembra che ce ne siano altre nell'antichità come rappresentazione, perché il termine vergine nell'antichità era il non posseduto, ciò che non si può possedere, non si può possedere una bambina di 9 anni. Vabbè, dopo i monoteisti, i cattolici fanno altre cose, ma questo è un altro discorso. Comunque, questo è il concetto antico di verginità. Ebbene, Artemide chiede al padre alcune cose. E una cosa su cui io mi vorrei soffermare, che voi riusciste a capire, è una cosa importante. E dice Artemide, dammi di conservare babbo, verginità eterna, cioè il principio femminile che non sia mai posseduto, e ricchezza di nomi, cioè che sia chiamata in tanti nomi, ma soprattutto che Febo non gareggi con me. Febo in questo caso viene a indicare Apollo. Apollo è il principio maschile della vita. Ed è questo che Artemide chiede, che il principio maschile della vita non si impossessi del principio femminile della vita. Ed è forse una delle cose fondamentali e più grandi che vengono manifestate all'interno di quest'inno. Credo che da allora ad oggi una simile richiesta non sia mai avvenuta, proprio perché arrivò il monoteismo e distrusse il principio femminile della vita, relegandolo a niente. Ricordo che per i monoteisti, per i cristiani, la donna non aveva nemmeno l'anima, poi gliel'hanno concessa in ritardo, gliel'hanno cincischionata. Cioè, il monoteismo è solo annientamento dell'uomo e annientamento della vita. Dopodiché ci arriva a tombolo un monoteista che pensa di dar fuoco alla madre perché la madre è posseduta dal demonio. Cioè, questa è la schifezza del monoteismo, la schifezza del cristianesimo. Purtroppo è molto più facile vedere le pallottole che ammazzano le persone, ma è molto più difficile vedere le persone annientate attraverso le offese alla struttura psichica, alle proprie condizioni di vita, alla struttura emozionale. Ci vuole un guerriero per riuscire a vedere queste cose, per riuscire a percepire cosa c'è dietro l'apparenza. E purtroppo l'inganno acceca molte persone. Bene, Artemide chiede questo a Zeus. Dopo, quando arriverà il monoteismo, quella richiesta sarà praticamente inutile. E poi chiede: su padre, voglio una faretra, però non voglio un arco grande, per me i ciclopi saette subito costeranno, e per me un arco ricurvo, ma fa che fiaccole io porti e vesta il chitone fino al ginocchio. Fa che fiaccole io porti. Il simbolismo della fiaccola è il simbolo della conoscenza, il simbolo della consapevolezza, è il simbolo della comprensione di quelli che sono gli oggetti del mondo. Le divinità che erano portatrici di fiaccole erano le divinità portatrici di conoscenza, portatrici di consapevolezza. Quando noi leggiamo dall'inno omerico a Demetra, leggiamo che Demetra gira per il mondo portando le fiaccole. Le fiaccole è la luce, è la conoscenza. Ebbene, il portatore di fiaccola, la divinità che è portatrice di fiaccola, è la divinità che porta la conoscenza al mondo. La divinità che non porta le fiaccole è un'altra divinità. Ma chi accende la conoscenza negli uomini, chi accende la consapevolezza negli uomini, è il portatore di fiaccole. Ebbene, il principio della vita è un principio portatore di fiaccola, cioè un portatore di conoscenza, portatore di consapevolezza. E dice Zeus, e poi va bene. E il padre a lui dicendo, accarezzandola, disse: se da me tali figli le dee partoriscono, poco dovrei curarmi di era gelosa e addirata. Cioè Zeus dice: onora Artemide, onora Artemide perché onora il principio femminile della vita che nasce da lui. Però riconosce come principio femminile della vita, chiede soltanto a Zeus di esistere. E allora a questo punto dice Zeus: beh, se da me nascessero così tanti figli che l'unica cosa che vogliono è quella di esistere in se stessi e per se stessi, poco potrei curarmi di Era. In realtà tutti i figli di Zeus sono le condizioni di esistenza di Era. Infatti a Era non è che piaccia molto la diversificazione delle specie. Quando nelle specie dell'essere natura nasce il maschile e il femminile, a Era non piace molto. Perché? Perché fa parte del processo attraverso i quali i figli di Era, attraverso i quali l'essere natura si trasforma in dei. Cioè ogni essere della natura, di ogni specie della natura, ha la tensione a trasformarsi in un dio. Ebbene, prima che ci fosse la diversificazione delle specie, prima che Latona partorisse Artemide e Apollo, ogni essere unicellulare che si sviluppava per partenogenesi, per precisione, per trasformarsi in un dio doveva diventare Era, cioè doveva sommare la propria energia vitale ad Era, cioè l'essere natura. Dopodiché poteva continuare nel suo processo di trasformazione. Da quando Latona partorisce la diversificazione delle specie, alcuni esseri, cioè gli esseri pluricellulari, quelli che dicono io sono, per esseri pluricellulari non hanno più la necessità di passare attraverso Era. Cioè possono trasformarsi in dei senza passare necessariamente attraverso la sedimentazione con Era. C'è una variabile che Era ha considerato solo dopo, ed è il fatto che gli esseri pluricellulari diversificati, diciamo così, per specie e per sesso, sono esseri pluricellulari, cioè in pratica sono esseri in cui esseri unicellulari si sono messi assieme per formarli. Per cui da un lato ha degli svantaggi, cioè nel senso che esseri nati da maschio e femmina possono trasformarsi in dei, dall'altra parte ha dei vantaggi, nel senso che quella struttura di maschio e femmina è fatta da tanti esseri unicellulari che comunque la alimentano. In pratica noi non siamo altro che una colonia di batteri che la nostra coscienza si può sì trasformare in un Dio, ma i nostri batteri comunque quando moriranno, cioè la nostra struttura fisica quando morirà comunque andrà ad alimentare Era. Per cui esistono dei vantaggi e degli svantaggi che era considerato solo dopo. Per cui tutto il discorso che fa Zeus rispetto alla figlia in realtà è un discorso molto più poetico che non altro. Prendi figlia tu stessa quanto chiedi e altro il padre ancora più grande darà. 30 città a te e non una sola rocca io dono. 30 città a te e non altro Dio da onorare. Sapranno ma te sola e solo il nome di Artemide avranno. E molte città da dividere insieme ad altre in terraferma e nelle isole. Artemide non chiede le città. Artemide dice io scendo alle città soltanto quando le donne partoriranno. Soltanto quando le donne avranno i dolori io scenderò ad aiutarle. Però io me ne sto fra i monti, io me ne sto a cacciare, io me ne sto a vivere. Ed è in fondo il principio femminile della vita. Il principio femminile della vita che se ne sta abbastanza in disparte rispetto a quel principio maschile che invece tenta di travolgere continuamente la vita e di portare una serie di variazioni. Pronto? Ecco. Allora, diamo pure il via alle telefonate, 049 700 700 e 049 700 838.
Pronto?
Pronto, ciao Simeone.
Dimmi.
Come va, bene?
Bene.
Mi danno la festa dell'Oriano.
Sì?
C'è un banchetto della Dea della Ritia, perché mi faccio bere, Ritia non vuole.
Ma quando c'eri, scusa?
Giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Io sono venuto venerdì. Abbastanza presto, cioè sulle 17.
Perché ti ho visto un bel banchetto, quello con l'albero in mezzo.
Con?
Quello con l'albero in mezzo.
Banchetto con l'albero in mezzo. Sì, ho visto un totem.
Ecco, quello è mio.
Ostrea.
No,
mi sono stato al banchetto sopra, dove c'era la ragazza, quella abbastanza grossa.
Ci sono quelle orecchie da maiale.
No, ecco, sì, vendevano anche quelle orecchie, sì. Dai, insomma, dai, siamo seri. E ho comperato un pentacolo che lei aveva. No, ma io mi sono fermato anche davanti a quel banchetto, sai.
Sì.
Sì. Probabilmente, sai, siccome non ci siamo mai visti, e io non mi sono presentato naturalmente, e probabilmente non mi ha riconosciuto. Comunque era venerdì sera abbastanza presto, perché io ti dico, sono venuto là e ho mangiato trotelle e...
Oddio, no, che già ero praticamente, cosa visto a fiera del libro.
Allora, allora non mi è, o non c'eri in quel momento o che io sono passato.
Esatto.
Può essere, sai, perché altrimenti mi avresti riconosciuto, magari visto che io magari non ti metto a fuoco, ma magari tu sì.
Comunque va bene, Claudio, parlando sempre di un discorso che è molto interessante. Mi so che mi uno di. Mi so pagano, non sono politeista, ma so pagano per i casi miei.
Beh, essere pagano e non essere politeista mi sembra un po' in contraddizione, magari devi avere tante altre robe.
Sì. Sono un po' partito comunque la natura che era bagnata.
Vabbè, è già questo, la natura è fatta da tante cose. Polis vuol dire tanto,
Vabbè, ti saluto intanto e avanti così.
Anche a me, sai. E tanti auguri, se, ciao.
Sì, in effetti sono stato a quella festa, ma chiaramente io non mi sono presentato alle persone, giustamente, anche perché non è che le persone le conosca, insomma, personalmente. Comunque, effettivamente, è stata sicuramente una grossa festa, perché il livello di partecipazione, anche da quello che mi è stato raccontato dopo, è stato veramente notevole. Pronto?
Ciao Luca. Complimenti sempre, bellissima questa trasmissione.
Dimmi.
Io non ho capito una cosa, ma allora, se esistono tanti dei, esiste anche Yahweh o no?
No.
Ah, ecco, non mi
metto. No, il problema non è questo. Il problema è che tu puoi chiamare con quel nome qualunque cosa vuoi. Si tratta di stabilire se quella cosa esiste o non esiste. Dipende dai contenuti che tu gli dai. Mi capisci? Quando io dico Zeus, mi riferisco all'atmosfera.
Quando... Anche sì, che dicevi che l'atmosfera è stata partorita dalla Terra, in effetti è stata partorita dai vulcani, no?
Sì, ma è tutto quello che vogliamo, cioè non è importantissimo stabilire esattamente da cosa sia, no? Ma quando io penso a Zeus, penso all'atmosfera, quando penso a Giove, penso all'atmosfera, quando penso a Rea, penso alla Terra, capisci?
Quindi, ma comunque Yahweh non esiste, quindi possiamo stare tranquilli.
Sì, vai tranquillo.
Ecco.
Non c'è neanche la fine del mondo, non c'è neanche il diluvio universale, non c'è neanche Strauss.
Ma questo era però anche nella tradizione pagana il diluvio, eh?
Allora, è un po' diverso. Cioè, quello che loro avevano preso era alcune forme rispetto a Babilonia, no? Perché il Tigre e l'Eufrate coprivano tutta la terra. Per cui esistevano delle leggende, però non era il diluvio universale fatto dal Dio che si è incazzato con gli uomini e ha voluto ammazzare tutti. Cioè io ce le ho queste storie.
Ah, perché pensavo che avessero preso proprio a piene mani da quello che era la tradizione di Ur, di quei popoli.
Sì, no, lo hanno preso a piene mani, ma l'hanno trasformata però.
Sì, è stata un po' trasformata, ma anche mi pare tutto quanto...
Tu tieni presente che attorno al 600 avanti Cristo viene fondata quella che è la Bibbia attuale, cioè viene scritta attorno al 600, per cui loro prendono tutto quello che gli interessa e lo trasformano.
Comunque da tradizioni preesistenti.
Esatto, certo.
Due paroline sull'Islam, ti prego, perché continuano a dire che in fondo l'Islam è buono, che quello che vediamo...
No, per noi l'Islam... Allora, ti spiego, per noi l'Islam è esattamente come il cristianesimo, soltanto che il nostro problema è questo, che il cristianesimo è qui in Italia, e l'Islam non è qui in Italia, e loro stanno cercando di costringere anche noi a schierarsi su una guerra con l'Islam, che siamo d'accordo che l'Islam è esattamente come il cristianesimo, però noi nelle dispute fra monoteisti non vogliamo entrarci.
Sì, però mi pare che votino sempre uguali gli Stati Islamici e il Vaticano all'ONU, no?
Sì. Hanno esattamente la stessa posizione, specialmente rispetto alle donne e rispetto a un sacco di altre cose.
Perfetto, grazie tanto,
ciao.
E complimenti.
Ciao. E auguri, ciao.
Io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, naturalmente ho Stefano che è pronto a prendere i microfoni, vi do appuntamento per giovedì prossimo e da giovedì prossimo cominceremo a fare le trasmissioni relative al rito dell'equinozio d'autunno. Ciao a tutti e a risentirci, ciao.